buonasera. Allora, questo è il secondo incontro dei quattro programmati organizzati dall'Associazione Culturale Nemus su un tema che abbiamo scelto quest'anno, il tema dei luoghi. I luoghi, noi diciamo nella nostra locandina, luoghi della socialità, del pensiero, dello spazio, dell'immaginario. Abbiamo iniziato 15 giorni fa affrontando temi relativi alla civitas, quindi intesa come luogo di relazioni, dove il concetto di relazione diventa preminente rispetto al concetto stesso di luogo, e poi il tema dell'isola, l'isola che è l'archetipo del luogo, in quanto un luogo definito, uno spazio concluso, isolato dal resto del mondo, ma che è anche una metafora. L'uomo isola, la società nella quale gli uomini si muovono come isole all'interno delle quali scorrono fiumi, mari che le separano, ma che anche possono consentire trasferimenti, spostamenti, relazioni. Stasera affrontiamo invece un tema generale: spazi, luoghi, territori, paesaggi. E qui può sembrare che scendiamo più nell'aspetto fisico, geografico, ma anche no, perché in realtà anche questi temi possono essere variamente interpretati. Possono essere spazi, luoghi, territori, paesaggi della mente, della ricerca. E quindi noi sentiremo stasera in quali declinazioni dare a questi temi. Ce ne parleranno Francesco Macaluso e Ruggero Zanin. E dopo, con i non molti intervenuti, comunque cercheremo di stabilire anche una relazione appunto all'interno di questo spazio e all'interno delle curiosità che potranno sviluppare nello spazio di ciascuno di noi, nello spazio delle nostre menti, le sollecitazioni che ci verranno dai nostri due relatori. Inizia Francesco Macaluso.
Grazie a tutti di essere venuti. Allora, io appena ho visto il titolo, perché non l'ho scelto io, è stato proposto dagli amici, mi sono un po' spaventato, perché di solito questi termini, spazio, territorio, luoghi, paesaggi, sono svolti in corsi di laurea che durano un anno, annuali. D'altra parte, già in passato abbiamo avuto proprio qui occasione di parlare di spazio in senso geografico, territoriale, e lì è stata una abbondante ora, un'ora di lezione, di discussione, eccetera. E anche di luogo abbiamo parlato a Sant'Erasmo, e anche lì c'è stata una giornata. Ora, allora, però io ho pensato che, come dire, potrei brevemente fare una carrellata sul significato di questi termini, anche perché si nota nel linguaggio corrente una certa, come dire, confusione. Si prende il termine spazio per intendere qualcos'altro, territorio, luogo, e viceversa. Ma io ritengo che, cercherò appunto di dimostrare questo, che sono termini completamente diversi. Perlomeno il termine spazio allude a scenari molto diversi, direi opposti al termine territorio, mentre territorio e luoghi stanno anche abbastanza vicini, nel senso che il territorio è fatto di luoghi. E quindi, se vogliamo andare nei dettagli, appunto, analizzando il territorio, poi dobbiamo andare ad analizzare i singoli nodi geografici, spaziali, di relazioni geografiche. Paesaggio è un termine che anch'esso si avvicina molto ai luoghi, che però allude a un altro, direi, scenario, un altro mondo, il mondo della percezione. Ecco, che quindi fa riferimento alla percezione visiva in primo luogo, poi si possono aggiungere tutte le altre, olfattiva, acustica e così via. Insomma. Ecco, inizierei con il termine spazio, ovviamente riferendomi allo spazio geografico e quindi allo spazio però terrestre, insomma, no? Non quello astronomico, lo spazio terrestre. E allora qui dicevo, perché è un termine che è molto diverso dal termine territorio? Perché qui si fa riferimento alle questioni di carattere, appunto, come dire, si fa riferimento all'uniformità, all'omogeneità, quindi a relazioni che richiedono dei corpi che debbono assomigliarsi per poter comunicare tra di loro. Quindi mettiamo, c'è il problema della comunicazione a distanza e c'è il problema di individuare dei dispositivi che permettono la comunicazione a distanza. Dentro il termine spazio, appunto, troviamo l'omogeneità, l'uniformità, e si può fare riferimento anche allo spazio cartografico, anzi direi che forse questo è un termine che ci, un'immagine che ci aiuta anche a entrare meglio nel dettaglio del significato di spazio cui normalmente i geografi attribuiscono, perché appunto si parla di omogeneità, di spazio uniforme, dove? Proprio sulla carta, sulla mappa, sul mondo tradotto, trasformato, ridotto a mappa. E sin da Tolomeo in poi, diciamo che l'umanità, come dire, ha comunicato, si è mossa, si è orientata proprio utilizzando questo linguaggio cartografico che ha una sua logica, che è la logica che riduce sostanzialmente la Terra in termini di distanze, quindi la relazione tra luoghi, persone, eccetera, è resa essenziale in questo concetto che è fondamentalmente un concetto geometrico, è una distanza lineare, può essere espressa in termini chilometrici, in termini di tempo, in termini di costo, e oggigiorno noi abbiamo proprio a che fare con questa realtà che è appunto sempre più interconnessa, quindi una superficie che è sempre più interconnessa dalle reti che collegano i nodi tra di loro. Quindi la Terra, come dire, grazie alle reti è tornata a diventare globo. Se è stata tradotta in termini di superficie, quindi, come dire, su due dimensioni, se è stata letta ed è resa leggibile attraverso la lettura cartografica, che è fondamentalmente basata sulle due dimensioni, cioè è basata sul rapporto tra meridiani e paralleli, per intenderci, oppure la carta che ha un'altezza, una base, un'altezza, il resto è tutto liscio, uniforme, omogeneo, quindi diciamo che è tradotto in termini di distanza, di aree, ecco, di continuità spaziali. Ecco, ora questa lettura che abbiamo della Terra è stata messa anche giustamente, diciamo, in crisi dalle nuove tecnologie, dai new information technology, eccetera, eccetera, che hanno reso ogni nodo interconnesso con tutti gli altri, quindi ha introdotto l'interconnessione e quindi ha riproposto la modalità del globo. Ecco, questo è un passaggio fondamentale, perché la Terra è diventata nuovamente una realtà a tre dimensioni, però è pur sempre una realtà, come dicevo, spaziale, cioè di omogeneità, di uniformità, è comunque traducibile in termini di distanze, di tempi sempre più vicini, e quindi introduce un elemento nuovo che fa saltare la logica spazio-tempo, perché introduce il fattore simultaneità. Quando io clicco, quando io creo una, entro in una logica di rete che ha azzerato completamente il tempo. E quindi questa logica non solo è intervenuta modificando questa, diciamo, questa dimensione, ma ha messo anche in crisi molti altri fattori, molti altri modi di leggere e di vedere lo spazio. Per esempio, il fatto di entrare in una logica di globo, come dire, la superficie piana ridotta, tradotta, trasformata in globo, ha modificato anche le regole di passaggio di scala, no? Per esempio, ha quasi ridimensionato le entità intermedie tra il livello locale e quello mondiale. È come se venissero scavalcate le entità intermedie. Fra un po' arriverò a parlare, per esempio, del ridimensionamento del ruolo dello Stato nazionale. Ma i flussi che attraversano il globo sono sempre più a diretto contatto con i luoghi, possono arrivare direttamente ai luoghi. Questo è un punto di fondo di crisi che ci porta a dover riflettere con maggiore attenzione al rapporto locale-globale, proprio perché il locale può anche essere messo in crisi proprio da questi flussi globali. Queste decisioni che possono essere prese in qualsiasi parte della Terra e possono arrivare a destinazione nella frazione di un secondo. Allora, questo è un punto fondamentale. Questo ci porta a pensare, a riflettere su quali debbono essere, come dire, le contromisure che debbono adottare, le difese che devono mettere in atto i luoghi per poter fronteggiare tutto ciò che sfugge al loro controllo. Quindi saltano questi passaggi e l'effetto è di comprimere lo spazio terrestre, di ridurre le distanze ancora di più, di accorciare, di abbattere le frontiere, di abbattere gli ostacoli. Quindi, appunto, come dicono alcuni autori, siamo entrati in una modalità di spazio liquido, una realtà liquida. Ecco. In questo senso, quindi, c'è chi ha sintetizzato questo dicendo compressione dello spazio attraverso il tempo, no? David Harvey, che è un geografo importante americano che ha studiato proprio questi fenomeni. Allora direi che la dimensione dello spazio deve essere messa in discussione e non può essere assolutamente resa, come dire, essere scambiata, ecco, con la dimensione territorio. Vediamo appunto quali sono i caratteri essenziali di questa nuova dimensione con la quale noi interpretiamo o leggiamo lo spazio terrestre. territorio ha un aspetto, ha un carattere essenziale. È essenzialmente realtà complessa di vita, di vissuto, è una realtà di relazioni che sono orizzontali tra luoghi, tra regioni, tra aree diverse del pianeta, ma anche l'altro elemento fondamentale che lo rende materiale, ed è la dimensione alla quale le comunità sono legate, è la dimensione ecologica, cioè le realtà, le comunità locali vivono delle risorse del luogo nel quale queste insistono. Allora abbiamo sia relazioni, il territorio, la nozione territorio contempla sia la dimensione orizzontale, le relazioni quindi tra punti diversi, tra nodi diversi dello spazio, ma anche relazioni verticali, cioè in altre parole, immaginiamo le comunità di villaggio, vivono abbastanza chiuse in un intorno delle risorse che riescono ad estrarre dalle località sulle quali insistono, no? Quindi, sono mondi abbastanza chiusi che magari hanno anche delle relazioni con l'esterno, ma non sono quelli gli elementi, i fattori fondamentali. Il fattore fondamentale è che ogni comunità vive e si rende autonoma proprio in virtù della capacità di sfruttare le risorse che ha nel proprio territorio, nella propria area, nell'area che riesce a controllare. Ma ancora possiamo fare l'esempio del rapporto città-campagna. Nel sistema feudale, città e campagna fanno un tutt'uno e ogni città cresce su se stessa. Ci sono anche delle relazioni e appunto la città trasforma una realtà locale in una realtà di relazione, così come è avvenuto con la città che hanno fatto saltare il sistema feudale, chiuso, no? Delle comunità chiuse, cominciando a dialogare a grande distanza con il commercio, le città mediterranee con le città, per esempio, del nord Europa, le città baltiche e così via, e hanno iniziato a creare delle relazioni a lunga distanza. E l'elemento essenziale di queste relazioni sono le strade. E su questo asse, su questa ossatura si è poi sviluppato appunto il continente europeo, il continente politico. Si sono poi successivamente sviluppati gli stati nazionali che hanno provveduto a dare una struttura solida, appunto, una struttura politica a queste realtà, cercando di conquistare il maggiore spazio possibile nel resto nel proprio intorno. Quindi gli stati nazionali hanno iniziato a costruire il proprio territorio, ben sapendo che maggiore è la dimensione, maggiore è il potere, maggiore è la forza che possono esercitare qui. Ciascuno Stato può esercitare nei confronti e quindi competere, essere più forte rispetto agli altri. Ecco, allora l'esempio appunto città-campagna, autonomia, autosufficienza, scambio commerciale e l'Europa degli scambi commerciali. Quindi possiamo anche dire questo, che mentre lo spazio è un puro supporto di tecnologie che comunicano, che dialogano. Dove immaginare alle grandi strade, alle autostrade, ai viadotti, agli oleodotti, a tutte quelle strutture che servono a tenere insieme e a creare relazioni, scambi di merci, di persone, di idee, di informazioni e così via. No? Questo è lo spazio globale che avvolge la Terra.
poi c'è appunto il territorio che è un soggetto. Da un certo punto di vista è stato un soggetto della storia, perché appunto la città ha fatto saltare il sistema medievale, è stato un soggetto di trasformazione, ha fatto fare un salto in avanti nell'evoluzione della storia dell'uomo. Ecco perché dico che spazio e territorio sono due categorie distinte. L'essenza del territorio sono le grandi infrastrutture, sono le esternalità, le grandi opere che sono realizzate dallo Stato, sono prodotte dallo Stato. E lo Stato, come dicevamo, è quell'entità intermedia che abbiamo visto che è un po' messa in crisi da questo sistema globale, per due ragioni. Verso l'alto, perché deve cedere quote di sovranità per poter consentire la realizzazione di entità superiori allo Stato nazionale, il caso dell'Unione Europea, che fa propri alcuni poteri tipici degli stati nazionali, ma anche verso il basso, perché è costretto a riconoscere alle autonomie locali parte del proprio potere. Quindi lo Stato è, ma allo stesso tempo lo Stato mantiene la propria sovranità su molti campi, su molti settori della vita pubblica. Per esempio, lo Stato deve farsi carico dell'efficacia del sistema. Deve farsi carico dell'equità sociale, della solidarietà, della questione ecologica, quindi dell'ambiente. Deve farsi carico di molti settori, molti campi che non appartengono, che comunque mantiene, no? Quindi mantiene sempre il proprio ruolo nei confronti di questi settori. E il territorio, appunto, è il prodotto dell'intervento dello Stato, perché si deve occupare della produzione delle condizioni generali, cioè in sostanza delle territorialità, cioè deve creare le condizioni perché i territori possano svolgere pienamente il proprio ruolo. I singoli territori, le diverse regioni, le città metropolitane, le province, insomma le autonomie locali così come vengono rivendicate dal basso. Ha una duplice funzione la territorialità. Non è semplicemente un problema di sviluppare le risorse, non è solo un problema di sviluppo, come abbiamo visto. È un problema di, da una parte, difendere le risorse a disposizione, magari incrementarle, e di valorizzarle. Ecco la doppia veste che hanno gli enti, le autorità, i poteri locali, quella di salvaguardare, ma non nel senso di ingessare le risorse presenti, di valorizzare, ma non nel senso di incrementare in termini puramente quantitativi, quindi deve essere un incremento quali quantitativo delle risorse a disposizione, da mettere a disposizione. Ecco, allora queste sono alcune linee che ci fanno capire qual è la differenza tra queste diverse nozioni. Veniamo ai luoghi. Ho detto prima, i luoghi sono delle entità territoriali che fanno parte di sistemi territoriali più ampi e che hanno, come dire, un nuovo compito oggi, quello di sapersi da una parte, come dire, mantenere, difendere la propria identità, ecco, e dall'altra di sapersi relazionare con l'esterno. Ecco, ma il punto qual è? Come accennavo prima, oggi i luoghi, l'identità dei luoghi, per questo se ne parla, no? Sempre più. L'identità dei luoghi può essere cancellata anche rapidamente da interventi, da presunti interessi generali superiori. Ecco, ma allora le città come possono difendersi? Allora, già qualche accenno è stato fatto anche le volte precedenti. Potersi aprire all'esterno bisogna sapere, conoscere, diciamo, se stessi, quindi ogni luogo, le persone che vivono nei luoghi debbono avere quel certo grado di conoscenza che permetta loro di vivere in modo consapevole. Per potersi aprire all'esterno e poter scambiare con le altre culture le proprie conoscenze, potersi ibridare, cioè poter creare le condizioni perché l'identità si possa rinnovare, è necessario appunto conoscere, difendere la propria identità e una volta che si conosce, si conoscono bene, si è convinti, allora ci si può anche aprire all'esterno, altrimenti ogni luogo sarà spaventato, avrà paura di aprirsi all'esterno, cercherà quindi di difendersi, di chiudersi e quindi impedirà alle nuove condizioni di svilupparsi ulteriormente. Quindi conoscere il proprio ambiente di vita. L'ingrediente necessario per rafforzare i legami interni. È uno strumento di conoscenza e di appartenenza. Occorre a questo punto un approccio diverso da quello tradizionale, della conoscenza tradizionale, appresa in modo classico, che prende atto delle trasformazioni. È un processo di autoapprendimento attivo che fa della circolazione delle idee e delle immagini un momento d'azione dell'identità dei luoghi. Un esempio di questo nuovo approccio è quello che deriva da un racconto che ho potuto ricavare nelle letture tra i materiali di origine geografica, il racconto delle geografie personali. Questo è un lavoro che può anche essere svolto, sviluppato anche nelle scuole, il quale non ha come di mira la descrizione dei caratteri peculiari dei luoghi, come viene proposto dalla scienza tradizionale. Anche i luoghi della nostra vita sono mediatori di conoscenza, cioè le persone che vivono nello stesso luogo hanno degli elementi comuni di conoscenza. Quindi anche i luoghi sono degli strumenti di formazione, nel processo di formazione. E danno la possibilità, da una parte, di conoscere se stessi nel contatto e nelle esperienze locali, e dall'altro hanno la possibilità di scambiare queste esperienze con gli altri. E in una società così liquida come quella in cui viviamo, in cui le persone cambiano continuamente, si spostano da un luogo a un altro, studiano da una parte, nascono da una parte, studiano dall'altra, fanno lavoro da un'altra ancora, eccetera. E in questo movimento, in questa continua mobilità, qual è il problema? Il problema è della coesione sociale. In un luogo le persone non si conoscono. Allora, il luogo può essere proprio uno degli elementi di formazione di una coscienza comune collettiva. Io ricordo di aver fatto un viaggio, due volte sono stato ad Amsterdam, la prima volta come turista, semplice turista, e ho avuto la possibilità di entrare negli uffici di urbanistica, di pianificazione territoriale, e ho potuto consultare, perché messi a disposizione del pubblico, delle mappe, dei tableau luminosi, che fondamentalmente presentavano la memoria geografica della città, la memoria del luogo, dove venivano ricordati, presentati, tutti gli interventi fatti negli ultimi decenni. E tu ti appropriavi di una conoscenza che diversamente non avresti potuto avere, salvo che so, leggersi dei libri, andare ma specialistici, eccetera. Tu come singolo cittadino, nel giro di poco tempo, riuscivi ad impadronirti della memoria geografica di una città. Quindi sì, giusto la memoria storica, ma per sentirsi parte di una comunità è importante questa memoria geografica, sapere da dove. Se noi avessimo, è già stato fatto forse un plastico per esempio della laguna di Venezia, però poi è durato poco tempo, campo San Maurizio, la chiesa di San Maurizio, poco tempo e basta. Invece lì vedi, per esempio, puoi andare in un'altra, un museo dove ti fanno vedere, che so, l'effetto delle alte maree nella geografia della città di Amsterdam, eccetera, e ti fanno il plastico con animato proprio. Vedi il movimento dell'acqua, come entra, come va, entra nei bagni, nei campi, in onda, eccetera, eccetera. Ora, queste cose qua, da noi, per esempio, mancano completamente questo senso. Magari abbiamo la mostra delle mappe del 1500, sì, va bene, ma e gli ultimi anni, gli ultimi decenni, come facciamo a formarci una conoscenza? Noi stessi cittadini della città. E c'è quindi un bisogno da questo punto di vista. Per poter condividere, per poter comunicare a chi viene a trovarmi, io ho anche bisogno di una modalità di comunicazione. Ho bisogno di strumenti, ho bisogno di far sapere come stanno le cose, dove sono venuti a vivere. Della delicatezza dell'ambiente, dello sforzo che è stato fatto nei secoli precedenti, nel millennio precedente, perché questa regione alto adriatica fosse antropizzata e oggi ci è stata, così come ci è stata consegnata oggi, dovremmo riuscire a consegnarla alle future generazioni. Ecco, questo credo sia un po' un quadro che mi viene dalle riflessioni attorno a un territorio può diventare spazio. Può succedere, una grande opera invasiva ti può far può provocare lo sradicamento di popolazioni residenti. Adesso facciamo esempi estremi, ma costruire una diga in Egitto, la diga di Aswan, vuol dire formare un lago di 500 chilometri e quelle popolazioni nomade sono dovute migrare, eccetera, eccetera. In altri casi una grande arteria stradale, autostradale, può provocare lo sradicamento di comunità. Quindi un territorio può diventare spazio, nel senso che le popolazioni vengono scalzate dalla loro sede. Ecco, questo è un po' il pericolo che io individuerei. Questa è una delle ragioni per le quali, per esempio, le città crescono a dismisura, soprattutto nei paesi del terzo mondo, le metropoli diventano. Perché? Perché non si forma, non si dà modo alle territorialità locali di svilupparsi, di crescere su se stesse. Ecco perché si arriva poi al problema delle situazioni metropolitane ingovernabili. Quindi c'è bisogno di criteri di razionalità, nel senso di creare, sviluppare nuove territorialità diffuse.